Modem.
Uccidere i musulmani che non partecipano alla preghiera comune, sarebbero queste le parole pronunciate dall'imam di Winterthur che hanno fatto scattare l'operazione di polizia nella moschea An-Nur.
Un intervento atteso, auspicato da molti in quello che da mesi viene indicato come uno dei principali centri di incontro del fondamentalismo islamico in Svizzera.
Oltre all'imam accusato di istigazione alla violenza, sono state fermate altre 3 persone della sua cerchia.
In un comunicato il municipio saluta l'intervento della giustizia e anche la comunità musulmana moderata applaude la linea dura delle autorità e si spinge oltre annunciando di voler espellere l'associazione Al-Nur dall'organizzazione Mantello Nazionale.
Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini. C'è un problema di gestione delle moschee in Svizzera. Quale ruolo giocano alcune di queste moschee nel processo di radicalizzazione che ha condotto e può condurre certi elementi fragili ad abbracciare la causa del jihadismo, a diventare un potenziale pericolo per la società? E ancora, ci sono filtri sufficienti sull'entrata nel paese di predicatori salafiti dal discorso molto, molto radicale? Sono queste alcune delle domande che desideriamo affrontare oggi. Lo spunto, la copertina curata da Paolo Dell'Oca ce lo ha ricordato, lo offre il caso della moschea di Winterthur. L'imam etiope fermato mercoledì assieme ad altre 3 persone perché in un suo sermone avrebbe incitato i fedeli ad uccidere i musulmani che si rifiutano di partecipare alle preghiere comuni. Allora, la moschea Al-Nur di Winterthur, luogo di cui si parla oramai da tempo, uno dei luoghi che in Svizzera sono stati frequentati da giovani poi arruolatisi nelle fila del cosiddetto Stato Islamico. Casi simili si sono verificati in passato anche in alcuni altri luoghi, a Ginevra, a Basilea. Allora, la domanda che alcuni si pongono in questi giorni: le autorità fanno abbastanza per contenere, per controllare, per contrastare questi fenomeni? Il freno al rischio di radicalizzazione è sufficiente? Io direi di partire da qui e di cominciare con Jean-Paul Rouillet, che dovremmo avere al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, lei è esperto di terrorismo, è già stato commissario alla Polizia Federale, oggi è ricercatore presso l'Osservatore sulla sicurezza dell'Università di Ginevra. Direi di entrare direttamente nel centro del dibattito. Ci dia il suo sguardo: c'è, secondo lei, o non c'è in Svizzera un problema di gestione delle moschee?
Per me non si tratta semplicemente di un problema di gestione delle moschee. Se guardiamo il processo di radicalizzazione, dobbiamo confrontarlo, un muro con certe parti che vengono dopo le altre. E diciamo che la moschea in questo senso fa parte di questo processo, o può fare parte di questo processo. L'abbiamo già visto 2 anni fa in Ginevra, quando ci sono stati dei giovani che sono stati reclutati in un club di sport della moschea che era accanto, che era gestito dalla moschea di Ginevra. E quello che è successo di là è il fatto che non c'era nessun controllo su questo club di sport e che ci sono certi reclutatori che hanno utilizzato questo club. Quello che è successo, non nel caso dell'imam della moschea di Winterthur, ma per altri casi che sono più anziani, è veramente la stessa cosa. Diciamo che la moschea è un posto nel quale si può reclutare, è un posto nel quale si può avvenire una parte del processo di radicalizzazione, ma non è un problema generale con le moschee in Svizzera, mm-hmm. È più complesso di questo.
Sì, con noi abbiamo anche Miriam Eser Davoglio, pedagogista, docente al Dipartimento Lavoro Sociale dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, pedagogista che ha condotto negli scorsi anni uno studio sui retroscena della radicalizzazione jihadista in Svizzera. Io saluto anche lei, buongiorno.
Buongiorno.
Miriam Eser Davoglio, il suo sguardo su questa realtà, quale ruolo giocano certe moschee nel fenomeno di radicalizzazione?
Sì, noi abbiamo visto che ci sono tante moschee che fanno un lavoro molto utile anche di prevenzione per contrastare giovani che magari portano idee estremiste. Dunque una gran parte cerca di contrastare, di far qualcosa, anche se poi abbiamo visto chiudono le porte ai giovani radicalizzati, avendo paura dai media soprattutto di essere poi in una cattiva luce se loro frequentano quelle moschee. Dunque parliamo di poche moschee che invece sembra, bisogna vedere adesso le indagini, però sembra che non abbiano fatto abbastanza o anzi forse hanno anche promosso predicatori estremi. Dunque lì bisogna guardare bene e penso che questo è anche uno scopo delle associazioni musulmane adesso, di guardare più precisamente fra di loro dove ci sono, diciamo, delle pecore nere.
Mm-hmm. In studio abbiamo Slahedin Ghazmi, buongiorno anche lei.
Buongiorno.
Ecco, lei è presidente della Lega dei Musulmani in Ticino, abbiamo sentito la signora Eser Davoglio, con lei altri sostengono che le comunità musulmane magari faticano a riconoscere l'esistenza del problema, a volte voi che dite?
È vero che c'è il problema in tutto il mondo, non è solo in Svizzera o solo in Europa, c'è in tutte le parti, anche nel mondo musulmano, e ci sono certe moschee dove si cova questi fenomeni nuovi per il mondo musulmano in generale, però sta anche il fatto le moschee come sono gestite. Se la moschea è gestita sempre da una maniera ben definita, da un Islam, il vero Islam, diciamo, moderato, non occorriamo questi problemi. E questo perlomeno si manifesta questo problema dove le moschee non hanno sempre una guida ben definita o una guida che continua sempre la stessa linea, è un modo che si può anche controllare la sua idea, il suo atteggiamento in questo ambito, diciamo, di indirizzare i giovani a non tralasciare dietro certi fenomeni che chiamiamo virali oggi come oggi.
Mm-hmm. Lei parla di moschee ben gestite, di moschee dove la guida di riferimento non è magari così una figura consolidata. Ecco, ci può dire in quali casi la guida di riferimento è una figura? Si parla spesso di questi imam che transitano da una moschea.
Appunto,
all'altra.
Il problema è questo: quando transitano diversi imam, e ovviamente che ci sono diverse idee. E non si può controllare e sapere questo imam che è arrivato oggi che idea ha, che corrente, come si dice, segue. Il problema sta, diciamo, è un problema di base che le autorità svizzere ancora forse le stanno affrontando adesso, però un po' tardi, che gli imam devono essere formati, devono essere seguiti qui in Svizzera. Ormai è una realtà, che l'Islam è una religione, una fede di questo stato. Quindi bisogna seguire gli imam o formare gli imam e avere lo spazio per i giovani di conoscere la loro fede senza, come si dice, senza essere trascinati dietro certe correnti.
Sì. Tra chi offre uno sguardo severo a queste realtà c'è Saida Keller Messali, è fondatrice e presidente del Forum per un Islam progressista. Io propongo di riascoltare alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato ieri ai colleghi del radiogiornale, poi proseguiamo la discussione.
Wir hatten in dieser An-Nur Moschee mehrere radicale prediche.
Dalla moschea An-Nur sono passati indisturbati diversi imam radicali. Ora finalmente sembrano esserci le prove per incriminare uno di loro, ma la città avrebbe potuto mandare un segnale politico già prima. Purtroppo la moschea di Winterthur è solo la punta dell'iceberg. Dalle mie ricerche risulta che in Svizzera esistono diverse moschee che invitano imam radicali dai Balcani o dai paesi arabi e che addirittura pubblicano i loro discorsi su piattaforme salafite in internet. Abbiamo un problema strutturale ed è anche di questo che dovremmo discutere.
Un problema strutturale, lei dice, allora la domanda è chi si cela dietro, chi favorisce questo sistema?
Credo che spetti in primo luogo alle associazioni della comunità musulmana controllare che non vi siano predicatori radicali nelle loro moschee, cosa che nel Canton Zurigo non è avvenuta. In secondo luogo, credo che la Lega Musulmana Mondiale si sia installata molto facilmente, con due centri a Ginevra e Basilea. E proprio con i soldi della Lega Mondiale si stanno costruendo in Svizzera nuove moschee in cui si predica la dottrina salafita, quella dello Stato saudita, che non è compatibile con una società democratica e libera.
mit einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft.
Miriam Eser Davoglio, la signora Keller-Messali ci dice in sostanza le moschee di Winterthur o di Ginevra non sono casi isolati ma la punta di un iceberg che magari non vogliamo riconoscere, e dietro queste moschee ci sarebbe all'opera in un certo senso un sistema. È quanto risulta anche a lei o considera che sia uno sguardo esagerato?
Penso, bisogna sapere se si riferisce al punto di iceberg, diciamo, del fenomeno anche in Europa, di questo estremismo che ha preso piede. E penso che qua in Svizzera siamo, per fortuna, abbiamo meno problemi di altri stati in questo settore, che non vuol dire che non bisogna guardare precisamente cosa sta succedendo e cercando anche di intervenire. Però non vorrei poi adesso creare questa paura che sia un fenomeno così allargato anche. È chiaro che bisogna guardare bene, e in Svizzera abbiamo organizzazioni musulmane che sono organizzate, però anche loro non hanno questo controllo così preciso su ogni predicatore nuovo così che arriva in Svizzera, e neanche le autorità, perché è difficile avere questo controllo, diciamo, perfetto. E lì bisogna pensare a che strumenti, prima l'imam ticinese ha detto giustamente che bisognerebbe per esempio fare della formazione qua in Svizzera per l'imam. Questo sarebbe già un passo importante.
Sì, Sledin Kazmi, che preciso non è imam, lo ricordo, il presidente della Lega dei Musulmani in Ticino. Jean-Paul Rouillet, su questo punto di un sistema che ci sarebbe dietro a questi casi di cui si è parlato in questi anni?
Diciamo che un sistema significa che ci sono persone che possono agire in Ginevra ed anche in Zurigo, per esempio, in Winterthur, però sappiamo che quello che è successo in Ginevra ha da fare con l'Arabia Saudita, e che in Winterthur parliamo di altre persone. Se in questo senso non c'è soltanto un sistema, ma ci sono diversi sistemi. Questa è la prima cosa che posso dire. Dopo di questo, quando si parla delle moschee di Svizzera che sono anche diciamo punti di radicalizzazione, o almeno dove si può succedere qualcosa, io vorrei ricordare che queste moschee sono conosciute più o meno, diciamo che i servizi conoscono queste moschee, le conoscono da molto tempo. Io mi ricordo del tempo nel quale lavoravo a Berna, e ce ne sono molte che erano già conosciute da noi. Ma dopo di questo non si deve dimenticare anche che in Svizzera abbiamo la libertà di religione e che ci sono certe cose che non si possono fare.
Ma vogliamo fare un numero? Le moschee a rischio in Svizzera oggi quante possono essere su un insieme di moschee che penso si aggirano sulle 300?
Io penso di più che 300, ma io direi 5, 10, al massimo 10% che possono presentare un problema. Però c'è qualcosa di assolutamente chiaro: non dobbiamo dimenticare che per i giovani, per esempio, che sono pronti ad andare in Siria, se loro hanno deciso di incontrarsi o di incontrare qualcuno in una moschea, sia una moschea in Vallese o in Ticino o non so dove, lo possono fare. E dopo di questo pensare che perché hanno potuto incontrarsi in una moschea non significa che c'è veramente un problema in questa moschea. Dobbiamo veramente capire quali sono i processi che sono qui, che sono utilizzati qui, e parlare veramente di moschee come un problema per me è troppo semplice.
Mm-hmm. Sledin Kazmi, lei prima parlava della necessità di meglio formare gli imam e magari di meglio filtrare gli imam che giungono dall'estero. La signora Keller-Messali chiede però anche più controlli da parte delle comunità musulmane affinché questi predicatori salafiti non possano esprimersi o vengano comunque alla luce. Il caso di Winterthur è venuto alla luce perché qualcuno ha denunciato. Si fa qualcosa a livello di informazione, di sensibilizzazione dei membri delle comunità?
Ci sono due punti che vorrei precisare. Il primo punto, per esempio, la signora Keller una volta ci ha dichiarato sul Corriere del Ticino un poco tempo fa che la Lega dei Musulmani è controllata dai Fratelli Musulmani. Che vorrei precisare questo, che lei sul sua ricerca ha sbagliato di grosso. Questa è una cosa. La seconda cosa è che diciamo quello che diceva adesso il signore, l'esperto, diciamo, sì, di sicurezza,
signor Ruye.
Sì, in pratica se i giovani, quelli che vogliono andare al jihad o devono andare da qualche parte, se si incontrano non si incontreranno mai nelle moschee. Stai tranquillo che questo lo posso anche confermare, che non si incontreranno mai a moschee, anche se vengono reclutati fuori delle moschee.
No, non è così semplice, non posso accettare questo.
Perlomeno dalla realtà che lo conosco io parlo.
Ecco, Ruye, ci dica la realtà che conosce lei.
La realtà che lo conosco io, prima di tutto...
Va bene, allora dica la sua, poi Ruye dirà la sua. Dica.
Cioè, perlomeno da noi, prima di tutto in Ticino, noi sappiamo benissimo che i nostri, diciamo, giovani sono ben educati nella loro fede, li seguiamo, il nostro imam che, diciamo, formato in Europa, li segue perfettamente e finora non è successo nessun problema e nessun, diciamo, problema concreto che dà una preoccupazione di sicurezza. È vero che è successo poco tempo fa che dicevano che è passato qualcuno, ha pregato nella nostra moschea, che era simpatizzante dell'ISIS, però questo non vuol dire che lui si è formato o si ha avuto delle informazioni in moschea. È passato, pregato, se n'è andato, è un altro problema, è stato arrestato in Italia. E quindi la moschea, se qualcuno passa, prega e va, non vuol dire che lui ha avuto diciamo una formazione o un'idea per partire dalla moschea.
No, ma è una persona che si è espressa nella moschea, questa di
da noi non si è io personalmente come responsabile sono il primo persona a denunciare qualsiasi persona si esprime contro la sicurezza o contro anche la nostra esistenza, perché qui parliamo di esistenza dei musulmani.
Sì.
Perché c'è anche un accanimento contro l'Islam in generale oggi come oggi. Qualsiasi persona ha un'idea strana, basta che lui è musulmano e quindi tutti i musulmani sono uguali, tutti i musulmani buttati nella pentola uguale.
Ecco, anche per questo che lei è qui a esprimersi.
Io sono per questo fatto qua.
D'accordo. Jean-Paul Ruye, lei però era in disaccordo su quanto diceva prima Ghazmi, sul fatto che le moschee non sono in un qualche modo o dentro le pareti o appena fuori dai luoghi di reclutamento. Ci dica allora, secondo lei, come funzionano le cose?
No, è quello, perché quello che volevo dire è che non è tutto bianco, neanche non è tutto nero. Io volevo dire che per quello che abbiamo potuto studiare da tanti anni, perché diciamo che sono almeno quasi 25 anni che io ed altri abbiamo studiato questa realtà, diciamo che sappiamo che normalmente e finora sempre, se parliamo delle rete di Al-Qaeda e oggi delle rete dell'ISIS, c'è sempre un momento nel quale i giovani se ne vanno dalla moschea per incontrare qualcuno. Io non dico che loro sono radicalizzati nella moschea dall'imam, perché questo è anche ancora un altro problema. Per me le persone più importanti, diciamo i facilitatori, i reclutatori nelle moschee, sono delle persone che non sono accanto all'imam. Non è questo il problema nelle moschee, ma dire che non c'è nessun giovane che entra in una moschea che ha da fare con la radicalizzazione, questo semplicemente per me è falso, non è la verità, non è quello che vediamo anche in Svizzera.
Miriam Eser Davoglio, le moschee e il problema della radicalizzazione. Jean-Paul Ruye ci dice sì, si parla molto, si parla spesso degli imam salafiti, si parla molto meno di questi reclutatori, delle persone che contattano certe persone magari fragili, che consegnano magari certi numeri telefonici e che poi permettono loro di avviarsi in un cammino nel quale magari non si avvierebbero, magari di finire poi a combattere in Siria o in Iraq. Sono queste le figure magari più problematiche, questi reclutatori.
Nella nostra ricerca abbiamo visto che questi reclutatori spesso contattano giovani via internet, via Facebook, perché vedono individuano dei soggetti un po', diciamo, sì, che si lasciano influenzare, che sono già un po' su quella strada lì, e dopo magari li incontrano poi in realtà, dopo un contatto già su internet che si scambiano le idee. E dunque è un processo, sì, che coinvolge un certo tempo e non deve forzatamente aver luogo in una moschea. È chiaro che magari frequentano poi la moschea e si incontrano poi anche là, non è escluso, però si possono incontrare benissimo fuori in un caffè o da qualche altra parte. Dunque non, di trovare la moschea come covo e sradicare lì il fenomeno non vuol dire risolverlo, perché il movimento è fluido e mobile, e allora non basta solo guardare le moschee.
Gasmi, i reclutatori, figure alle quali ogni tanto voi pensate?
Guarda, sinceramente non saprei dirlo, perché non ho incontrato un reclutatore.
In Ticino, lei sostiene, non è una realtà con la quale vi confrontate?
No, assolutamente no. In Ticino siamo tranquilli, perlomeno, però volevo dire una cosa che già l'ha detto anche la signora e anche il signore prima, che è vero, possono passare questi giovani che vengono radicalizzati, passano per la moschea a pregare, ma non vuol dire che loro ottengano, diciamo, lezioni o ottengano discorsi che li fa radicalizzare all'interno della moschea. Al di là di questo, se uno viene a pregare, non c'è scritto sul suo fronte cerca radicalizzazione o radicalizzato. E quindi per me, quando uno entra alla moschea, entra, prega e se ne va. Ecco, io intervengo quando vedo che ci sono dei veri, diciamo, reclutamenti, dei veri discorsi, dei veri problemi. Però non sono responsabile di quello che succede dopo, fuori dalla moschea. Sì, giovani vengono a pregare, escono fuori, vanno al bar insieme a bere un caffè o a loro casa o non so dove, e dopo si parlano e incontrano qualcuno che li condurre a certi correnti. Non sono responsabile io come responsabile della moschea.
Sì,
e la moschea non è responsabile di questo, ma non vuol dire che tutti quella, come si dice, la formazione di questi giovani, diciamo, chiamiamo formazione, la radicalizzazione non viene mai fatta all'interno della moschea. Possono incontrarsi e poi se ne vanno, però
sì,
non vuol dire che questa la moschea li fa, diciamo, incanalare in certi correnti.
D'accordo, però qui si pone anche il problema di come individuare magari certi segnali, di avere gli strumenti per farlo, magari non sempre ci sono. Le moschee che possono trasformarsi in veicoli per la radicalizzazione, quali paletti, quali filtri porre? Io direi di proseguire la discussione fra poco. Prima ascoltiamoci però questo Streets of Surrender, canzone scritta da Bono Vox dopo il massacro del Bataclan e gli altri attacchi terroristici a Parigi dal novembre 2015. Il testo è stato regalato dagli U2 a Zucchero per il suo ultimo album Black Cat.
Every man has got two cities he needs to be, the one he can touch and the one he can see, the one where a stranger's a friend. Every man has got one city of liberty, for me it's Paris, I love it. Every time I try to lose myself, I seem to find the streets of surrender. You're free, baby, baby, free now and forever. It's Christmas time, you can decide to forget or to remember. You're free. I heard the older story that nobody seems to know. I think it was about that stranger. It was youth and love and it was danger. It was winter by the warm it gets before the snow. It froze my soul. I'm crying, crying my son kid that they found lying on a beach board in a manger.
Le moschee che possono trasformarsi in veicoli per la radicalizzazione, quali paletti, quali filtri porre, si diceva. André Duviar è delegato per la rete integrata svizzera per la sicurezza, si sta occupando dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale che dovrebbe fornire una base di riferimento ai cantoni per agire in questo campo. Quali strumenti di controllo allora si potrebbero immaginare e quanto gli ha chiesto Giuseppe Bucci. Sentiamo.
Sulla formazione degli imam è vero che non abbiamo regole fisse. Ognuno può autoproclamarsi imam e questo pone dei problemi anche per le comunità musulmane. Penso che una formazione degli imam in Svizzera non l'avremo mai, ma bisognerà fissare un certo numero di regole, per esempio determinare quali formazioni all'estero possono essere riconosciute. Un altro aspetto sul quale si può lavorare è quello dell'entrata in Svizzera, perché alcuni imam vivono all'estero e vengono nel nostro paese solo per un certo periodo. Tutti riconoscono oggi, anche tra i rappresentanti della comunità musulmane, che bisogna inquadrare meglio questa attività. Dovremmo fissare dei paletti sul livello di formazione, non teologico, ma generale degli imam, oppure sul grado di conoscenza della lingua della regione in cui si trovano. Sono tutti aspetti sui quali possiamo lavorare per migliorare la qualità ed evitare gli scivoloni che abbiamo conosciuto.
C'è poi il problema dei flussi finanziari. Molti dicono soldi per le moschee arrivano dall'Arabia Saudita, in particolare che ha interesse a diffondere una visione wahabita nelle moschee.
La trasparenza finanziaria è un altro elemento importante e nel piano d'azione nazionale sarà affrontato. Spesso si sente parlare di finanziamenti giunti dall'estero, da diverse regioni, senza che se ne conoscano le origini. Evidentemente non sarà possibile prendere misure solo nei confronti delle comunità musulmane. Ci vorrà una regolamentazione più vasta perché bisogna rispettare il principio della parità di trattamento. Ma questa tematica fa parte della nostra agenda e bisognerà offrire delle risposte.
Così dunque André Duviar, delegato per la rete integrata svizzera per la sicurezza. Gasmi, brevemente, abbiamo sentito cosa ci dice sulle misure che si pensa di consigliare, almeno per quanto concerne gli imam. Questo va nella sua direzione.
Sì, si parla spesso, diciamo, come si risolve il problema quando si presenta il problema, non si parla, adesso hanno cominciato a parlare un po' tardi, di come risolvere il problema della radice. E ovviamente bisogna accelerare questo processo di risolvere il problema, perché ovviamente i musulmani oggi come oggi sono emarginati. Uno. Due, c'è anche il problema che le mass media sono sempre accaniti contro i musulmani. Ovviamente anche l'opinione pubblica ha una visione negativa sui musulmani, perché qualsiasi cosa succede in questo angolo della terra vengono chiamati i musulmani a rispondere o a esprimersi, ma non c'è. C'è questa ambiguità di visione e di trattare i musulmani non come cittadini che hanno una fede diversa, ma che sono sempre un corpo strano per questa comunità.
Ecco, ma c'è un dialogo con le autorità?
Noi abbiamo sempre avuto un dialogo con l'autorità, abbiamo anche il nostro imam che fa parte di un forum, diciamo, federale delle integrazioni, però noi... La nostra posizione è sempre stata chiara, sia davanti alle medie, sia davanti alle autorità, diciamo, di sicurezza. Non abbiamo niente da nascondere. Però rimane sempre, come ho detto prima, il problema della radice. Perché se una comunità ha un guida spirituale fisso, si può già controllarlo meglio, si sa già la sua idea, dove il suo corrente, le sue idee, i suoi discorsi.
Sì, quindi un imam integrato, dice
un
lei.
Integrato e residente,
sì.
Perché quando vengono diversi imam non si può controllare le idee di ognuno di loro.
Ecco. Norman Gobbi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, grazie di essere con noi. So che non ha molto tempo da dedicarci. Lei è consigliere di Stato e responsabile del Dipartimento delle Istituzioni, membro del comitato direttivo della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti Cantonali di Giustizia e Polizia. Ha sentito la questione che ci sta occupando. Una prima domanda per lei: che dire dopo quello che abbiamo visto a Winterthur, di cui si diceva è una moschea che poteva essere già, sulla quale si poteva già agire da tempo? Manca in Svizzera una strategia unitaria nel gestire questo fenomeno che magari concerne solo dei casi isolati? C'è un problema di coordinamento a livello nazionale?
Ma partirei dal presupposto, o meglio dalla constatazione che se le moschee non sono sempre luoghi di radicalizzazione, ma sono comunque luoghi in cui persone passano e, anche se non sono imam, possono proferire, diciamo così, esprimere i loro pensieri anche radicalizzati, e quindi credo che proprio i responsabili delle moschee, che non sono solo gli imam, ma anche le associazioni culturali che le sostengono finanziariamente, dovrebbero comunque essere un elemento attivo di segnalazione di casi di radicalizzazione, cosa che, a dir la verità, e mi spiace contraddire magari il signor Gasmi, non ho mai visto in nessuna parte della Svizzera, per quanto io ne sia a conoscenza, ma nemmeno in Canton Ticino, di segnalazioni di persone che sono passate all'interno di moschee, hanno anche espresso pensieri radicalizzati o radicali e anche violenti.
Ma da parte vostra c'è una volontà di sensibilizzare voi stessi, le comunità, a collaborare, a prestare attenzione al fenomeno, oppure nemmeno voi sostanzialmente non fate molto?
Ma lo Stato deve soprattutto vigilare affinché sul proprio territorio non vi siano questo tipo di persone, e purtroppo sul territorio anche cantonale vi sono persone radicalizzate. Evidentemente poi diventa difficile capire quanto lo siano e chi siano, perché spesso sono dei lupi travestiti o camuffati da agnelli, perché evidentemente quando si esprimono pubblicamente sono tutti bravi, sono tutti corretti, sono tutti dalla parte dello Stato, però poi spesso dietro evidentemente non segnalano, per esempio, anche la presenza di queste persone all'interno dei luoghi di culto, e credo che sia comunque un elemento da riconoscere. Riguardo la strategia nazionale, beh, evidentemente si tratta di capire come un sistema federale deve forzatamente lavorare assieme. Quello che è stato messo in campo, che ha presentato prima Andrea Duvillard, è comunque un, diciamo così, un programma soft, che non ha fatto contenti molti direttori cantonali, è stato frutto di un gruppo di lavoro tra cantoni, confederazioni e città, ma che evidentemente punta molto sul disagio sociale, che comunque uno degli elementi anche scatenanti per la radicalizzazione, indipendentemente se sia religiosa o di destra o di sinistra, ma spesso è un elemento il disagio sociale. Dall'altra parte però ci vorrebbero comunque più strumenti di controllo e anche più di disciplina all'interno di questi luoghi di culto, proprio perché, come ho detto prima, se non sono luoghi di radicalizzazione, però sono spesso luoghi di incontro o di passaggio di persone radicalizzate.
Ma qui le competenze sono comunque cantonali. Se il piano nazionale non vi soddisfa, a livello di cantoni vi state comunque muovendo? Ci sono delle linee direttrici che concordate?
Beh, ci sono strategie, ma soprattutto frutto anche un po' delle best practice, quindi delle buone esperienze fatte altrove. Uno dei principi è quello di identificare, valutare e disinnescare i radicalizzati, ma evidentemente bisogna partire dalla fonte, quindi i radicalizzatori, quindi o i reclutatori che poi portano questi giovani o meno giovani verso la via del radicalismo e della violenza. Quindi evidentemente si tratta di lavorare su più livelli, dove però tutti gli attori devono giocare la propria parte, dalla scuola, per esempio, in cui magari figli di persone radicalizzate possono riconoscere atteggiamenti contrari ai nostri usi e costumi, anche già solo per esempio nel rispetto della donna o quant'altro, fino poi evidentemente sul posto di lavoro e, come dicevo prima, comunque anche delle comunità religiose, che devono comunque, secondo me, se vogliono essere parte integrata di questo sistema sociale che è la Svizzera, devono comunque avere anche loro i loro anticorpi nel dire e segnalare persone che hanno comportamenti o idee che sono deviate.
D'accordo, grazie Norman Gobbi per essere stato con noi. Io la lascio alle sue attività. Slaidim Gasmi, una breve considerazione: il consigliere di Stato ci diceva comunque sul territorio ci sono persone radicalizzate.
Ma è proprio questo il problema. Non siamo mica dei, diciamo, cioè, qual è il mezzo per controllare una mente umana? E questo è il problema. Cioè, io vado a moschea a pregare, entra gente a pregare, come faccio a sapere che questo qua porta un'idea strana? Cioè, questo è un discorso che non sta in piedi, come quello che sta dicendo il signor Gobbi. Bisogna segnalare, lo segnalo sì quando lo conosco, quando si esprime a moschea, quando dà segno che lui è da un'altra corrente. Però quando viene a pregare e parte, come faccio a controllarlo io?
Adesso non l'abbiamo più, penso, al telefono. Oh, no. C'è ancora, dica allora Gobbi.
Ma soprattutto credo che non bisogna permettere comunque persone di prendere anche la parola all'interno di moschee.
Ma sicuro?
Il Canton Ticino ha comunque anche in passato evitato l'arrivo nel nostro territorio di un imam, che era già qualche anno fa, che aveva comunque posizioni radicali e con l'autorità federale è stata negata l'entrata in Svizzera. Quindi evidentemente si tratta anche qui una responsabilità comunque della comunità religiosa di fare già un filtro su chi arriva sul nostro territorio, ma anche poi su chi entra e prende la parola all'interno dei luoghi di culto, perché evidentemente noi non possiamo controllare la mente, come diceva giustamente Gasmi, ma però possiamo controllare quello che viene detto, e credo che sia comunque nell'interesse della comunità musulmana in Ticino e in tutta la parte della Svizzera di verificare. Poi evidentemente Ticino ha una posizione geografica anche particolare, perché siamo vicinissimi alla realtà italiana, in cui ci sono luoghi di culto anche qui riconosciuti come problematici. Pensiamo già solo un po' alla moschea di Varese, in cui sono passate più persone che hanno coinvolto anche il Canton Ticino dal punto di vista del radicalismo islamico, e credo quindi che vi sia necessità da parte della comunità religiosa di avere degli anticorpi più forti rispetto a quelli che oggi ha.
Ecco, io direi di chiudere qui questa discussione, questo discorso. Ringrazio ancora Norman Gobbi per essere stato con noi.
Grazie.
Abbiamo pochi minuti per tre brevi repliche a ognuno dei nostri ospiti. Slaydin Gasmi, brevemente, tra le misure immaginate quella di sermoni nella lingua del posto, e quanto da voi già succede o comunque sarebbe un freno all'integrazione non avere sermoni anche per le persone che sono appena arrivate, quindi in altre lingue?
Allora, noi non abbiamo mai permesso a qualcuno di fuori, almeno che lo invitiamo noi, che lo conosciamo, di fare un sermone. I sermoni sono stati fatti, perlomeno parlo della mia moschea, sempre fatti dalla nostra imam, che è conosciuto già in Ticino e a livello anche federale, non solo in Ticino. Quindi noi siamo già vaccinati su questo fatto qua.
E quindi in quale lingua vengono fatti?
Noi, tutti i sermoni vengono fatti in italiano.
Ecco.
Al di là che, per esempio, il venerdì viene fatto sia in arabo, dopo tradotto in italiano, sempre con lo stesso imam.
Ecco. Miriam Eser Davoglio, brevemente anche lei.
Sì.
Questo genere di situazioni di cui abbiamo cercato di parlare, secondo lei come si affronta? Soprattutto con misure preventive più che repressive, con il dialogo, con il coinvolgimento dei vari attori?
Sì, secondo me ci vuole una buona cooperazione fra autorità e organizzazioni musulmane, ci vuole della fiducia reciproca anche, e questo si crea col tempo, bisogna avere delle basi anche per questo scambio, e questo è importante, perché si è visto dove funziona, si riesce a prevenire.
Jean-Paul Rouillet, brevemente anche lei, un punto che non abbiamo molto considerato, quello dei flussi finanziari dietro certe associazioni, dietro certe moschee, anche questa è una realtà da sorvegliare.
E questa è una realtà da sorvegliare, ma non soltanto per le moschee, direi soprattutto per certe associazioni. Se guardiamo, in Svizzera ci sono delle associazioni che sono associazioni problematiche, e che di là che si dovrebbe guardare, perché c'è ancora qualcosa da sapere, è che i flussi finanziari nelle moschee non hanno normalmente molto da fare con la radicalizzazione, e ancora meno con i viaggi di giovani in Siria.
Vale dire?
Vuole dire che, per esempio, se quando qualcuno vuole andare in Siria, per esempio partendo di Ginevra o di Lugano, non ci vuole tanto denaro, e che questo denaro non sarà mai dato dalla moschea, sarà dato di certe persone, di certe associazioni se necessario, ma sicuramente non dalla moschea.
Ecco, io direi di chiudere con queste ultime considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna lunedì.